Ragazzi, ci siamo?
Bella vita.
Un po' male, adesso ti sento bene.
Ho chiuso tu, adesso chiudo tutto, chiudo Outlook, chiudo Gesù. Metti le slide, vai.
Sì, dimmi tu quando poi le devo girare, Uno. Là, sì, slide io, online.
Proviamo a fare questa cosa super complessa di...
Esatto.
Di girare le slide
a
Londra, io no. Uè, ci sentono già, bene. Benvenuti, io sono Daniele Bocchicchio, con me in collegamento da Londra c'è Marco De Santi, saremo con voi per questa mezz'oretta. Vai Marco, saluto.
Ciao a tutti ragazzi.
E la prossima slide, vai Marco. La giornata di oggi è abbastanza semplice, daremo un'occhiata alle novità che ci sono in maniera molto semplice a .NET, quello che ci attende, poi ci concentreremo su quello che possiamo fare già oggi con .NET all'interno di Azure. Molti di voi sapranno che .NET Core 3 è stato rilasciato a settembre, .NET Framework 4.8 è stato rilasciato insieme, e faccio un riassunto perché abbiamo solo una mezz'oretta. La realtà è che, prossima slide, .NET Framework possiamo considerarlo ormai un framework terminato, maturo, e il futuro è certamente .NET Core, che per una questione di semplicità dalla prossima release si chiamerà semplicemente .NET e includerà in un solo runtime, in una sola base di codice, tutto quello che era l'universo .NET che conosciamo oggi, quindi non solo .NET Core ma anche Xamarin e Mono. Come impatta questo su Azure? In realtà in questo momento non impatta tantissimo, nel senso, quello che interessa a noi è soprattutto la parte di .NET Core. Certamente gli investimenti che fanno su questo fronte in .NET 5 sono interessanti, perché c'è un altro reverse proxy a cui stanno lavorando che consentirà di avere performance ancora migliori, quindi questo nell'ottica di poter utilizzare ad esempio Linux con .NET 5 renderà le nostre applicazioni ancora più performanti. Certamente il fatto di avere un solo .NET semplificherà molto quello che noi faremo, perché non dobbiamo più andare a scegliere quale framework utilizzare, ma potremo scegliere genericamente .NET, e in generale, vai avanti pure con le slide Marco, Azure sarà ovviamente capace di sfruttarne queste novità, ma concentriamoci sul presente e diamo un'occhiata quindi a quello che possiamo fare oggi con .NET. Oggi, se noi vogliamo utilizzare .NET Core, possiamo utilizzarlo in App Service, possiamo utilizzarlo sull'Azure Function oppure all'interno dei container. Quindi in realtà oggi, dopo ben 6 mesi dal rilascio della 3.0 e con la 3.1 che è stata rilasciata da qualche settimana, siamo già in grado di poter fare praticamente tutto, non dobbiamo limitarci a un tipo di workload in particolare. Questo è molto interessante perché chiaramente possiamo mettere su Azure qualsiasi tipo di applicazione. Anziché farvi vedere, quindi passerei a Visual Studio, Marco, classico esempio di un'applicazione fatta con un app service normale, questa volta abbiamo deciso di sfruttare qualcosa di leggermente diverso e farvi vedere come di fatto abbiamo fatto il forting, seppure semplice, di un'applicazione fatta con .NET Framework a .NET Core perché potesse girare all'interno di un web job. I web job sono probabilmente una delle tecnologie meno cool, se vogliamo, che ci sono all'interno di Azure, cioè certamente qualcosa di più moderno, ne parleremo tra un attimo. Con Marco, cioè le function, però sono un sistema abbastanza semplice per portare dei pezzi di codice che noi abbiamo e che girano per esempio all'interno di classiche applicazioni console all'interno del cloud perché possano sfruttare tutte le novità, tutte le caratteristiche del cloud senza particolari problemi. In questo scenario noi abbiamo messo in piedi un pezzettino di codice che poi ovviamente se volete potete scaricare, che di fatto esegue una function come quelle che possiamo mettere all'interno del runtime delle function di Azure. Qui trovate tutto il codice di plumbing necessario perché vengano caricate le variabili di environment, vengano caricati i file JSON di configurazione, venga settato tutto quello che serve. E soprattutto perché venga configurato dalla riga 39, potete vederlo, tutto il runtime. In più abbiamo anche iniettato un servizio e quindi possiamo sfruttare normalmente il codice che noi sfrutteremo in un'applicazione .NET Core. Quindi l'idea è quella di fare un porting del nostro codice per poterlo far girare. Perché abbiamo scelto i web job? Perché se andiamo a vedere dentro il codice del web job, abbiamo scelto di utilizzare un tipo di job particolare basato sui time trigger. Questo scatta ogni 30 secondi, eseguendo del codice e chiamando un metodo di un servizio che abbiamo risolto attraverso la dependency injection. E in questo caso il nostro codice è particolare perché grazie a questo attributo singleton siamo in grado di far girare una sola istanza alla volta di questo codice perché magari all'interno abbiamo la necessità di non far ripetere quel codice, di non far in realtà girare quel codice in parallelo, ma solo un'istanza alla volta. Dietro le quinte ci pensa Azure a fare il lock della risorsa, rilasciarlo e fare in modo che soltanto uno degli ipotetici nodi della nostra applicazione esegua questo codice, a garanzia del fatto che sono un'applicazione legacy che non ho pensato per far andare quel codice in parallelo e il codice comunque possa funzionare. Il deployment è molto semplice, Marco l'ha già fatto, adesso ve lo fa vedere e vi spiega più o meno lui come funziona, ma in realtà si tratta di eseguire del codice. Noi abbiamo messo un file specifico che si chiama run command, che di fatto esegue riga di comando .NET all'interno di Azure App Service. Vai Marco.
Sì, allora, come diceva Daniele, il punto d'ingresso per far partire questo nostro web job è quello che farei per eseguirlo in locale, quindi .NET è il nome della DLL. Come lo deployiamo su Azure? Beh, per prima cosa abbiamo bisogno di un app service, perché l'app service è l'host per i web job. E come vedete, qui ne ho già creato uno, in cui al momento, se vado sul mio tab web jobs, se riesco a trovarlo, perché mi sparisce sempre, non ho ancora niente di deployato. Il modo più semplice per effettuare il deploy è il classico copy files. Quindi vado su, apro la mia console, PowerShell, scrivo .NET Publish, e questo .NET Publish mi creerà, quindi mi creerà su una cartella tutti i file di cui ho bisogno. E a quel punto posso aprire i miei advanced tools qui su App Service e adesso questo un attimo che carica. L'idea è di navigare, i job vengono deployati su una struttura di cartelle ben definita. Adesso, appena questo si decide a caricare correttamente, riproviamo. Questo è interessante come cosa. Non è stopped. Perfetto. Questo per far vedere che effettivamente siamo in diretta. Non stiamo inventando nulla. Riproviamo un'ultima volta. Sì, l'app service funziona, ci deve essere qualcosa a livello di.
Su sì, Kudu, che è l'ambiente con cui si gestiscono queste.
questi aspetti.
Funzionalità, sì.
Proviamo un'ultima volta a vedere se va.
Prova a
Dai,
fare
provo a
esatto,
fare il
ti
sign out
dà.
e il sign in di
Sì.
nuovo, vediamo un attimo cosa succede.
Ok.
Dobbiamo ricaricare questo.
Eccolo qui. Secondo me se ti autentichi di nuovo dovremmo...
Vediamo, vediamo. No, per qualche ragione ha deciso che oggi non devo entrare. Funzionava fino a ieri. Vabbè, cerchiamo di descrivere a parole quello che dobbiamo fare. Quindi il discorso è copiare il web job all'interno di una cartella che è nella struttura di directory
Puoi andare con la
dentro il.
console se vuoi.
Sì, però sulla console puoi fare l'upload, è un po' più
No,
problematico.
ma per far vedere
Sì,
dov'è la
infatti,
struttura.
possiamo farlo vedere da qua, esatto. Quindi dentro www root, fatemi zoomare un attimino questo testo, trovate una cartella che è updata. Dentro updata c'è jobs. Se non trovate queste cartelle potete crearle autonomamente. E dentro jobs trovate una sottocartella che si chiama continuous. E questa qui è dove vengono ostati tutti i web job che dovrebbero restare in esecuzione continuamente, come il nostro caso, no? Perché avviene tramite trigger. Il triggering avviene, scusate, tramite timer. Dentro continuous non mi resta che creare una cartella per il mio web job, che potrebbe essere per esempio weather web job. E su questa location, weather web job, è dove devo copiare i miei file. Mi basta fare, adesso fidatevi, purtroppo non riesco a farvelo vedere, magari provo un'ultima volta, ma il concetto è che mi basta copiare su questo folder i file che mi sono stati generati da .NET Publish e automaticamente UpService riconoscerà questo web job che andrà in esecuzione e non devo fare praticamente nient'altro. Poi, quindi lo troverò qui nel mio tab Web Jobs, da cui avrò accesso eventualmente anche ai log, posso vedere quindi come si sta comportando, se ho degli errori, diagnosticarli, eccetera. Riprovo giusto per scrupolo un'ultima volta, ma mi sa che oggi QDC è nemico. Vediamo un attimo
Sì,
se
poi
riusciamo.
quello che è interessante è che in automatico in realtà in Azure si occupa di fare in
Questo.
modo che se dovesse cadere il servizio, sì, direi che è proprio live che non ci aiuta,
Esatto.
il login di live.com, quindi
Perfetto, almeno
bene.
non è colpa nostra.
Esatto, non è tutta colpa nostra. Quello che è interessante, dicevo, è che comunque se dovesse crashare la vostra applicazione console, che si spera che non avvenga, l'infrastruttura comunque si occupa di riavviarla e quindi di tenerla su, per cui è davvero un investimento molto basso se volete portare pezzi di codice che avete nel cloud, ecco, perché spesso c'è questa necessità, io porto la mia applicazione, però ovviamente in un ambiente distribuito come il cloud devo poter portare anche applicazioni di contorno alla mia applicazione web e questa può essere una strategia. In realtà, Marco, tornerei sulle slide per parlare di un approccio più moderno alla questione. Vai.
Esatto, l'approccio a microservices. Quindi, se siete stati in questo tipo di mercato per un po' di tempo, saprete che il modo migliore per approcciare i problemi nell'informatica è ovviamente quello di decomporli. Negli ultimi anni il decomporre i problemi è appunto stato implementato con un approccio architetturale al microservice. Quindi ho una logica molto complessa da gestire. Cerco di suddividerla in logiche più semplici e per ognuna di queste logiche posso sviluppare un componente indipendente che la implementa. Poi questi componenti parlano tra di loro in diversi modi, può essere tramite HTTP, JRPC, rispondendo a dei messaggi che vengono inviati su delle code, sottoscrivendo degli eventi, questo non importa. La cosa importante rispetto al discorso dei microservice è che, Daniele, qual è la difficoltà più grande? Gestire tutte le parti in movimento che ci sono, giusto, in un'architettura di questo tipo.
Sì.
E quindi ci sono, vedete che ci sono tutti i sistemi tipo Kubernetes o anche Service Fabric che per esempio hanno come loro punto di forza quello di stare attenti al fatto che un microservice sia costantemente vivo, che se va giù per qualche motivo che venga ripristinato, che scalino, eccetera, proprio perché ci sono tutti questi servizi da gestire. Ora, noi non pretendiamo di spostarci su questi aspetti per questo talk, che ci restano un quarto d'ora, ma quello che
Sì,
vi vorrei
sì.
far vedere è un approccio magari un po' più semplice, che è quello di utilizzare Azure Functions. Ok, Azure Functions possono essere pensate come appunto dei microservice fatti un po' più semplici, cioè sono un'infrastruttura che mi permette di eseguire del codice su Azure, scritto praticamente in una quasi totalità dei linguaggi di programmazione, visto che, come vedremo in un attimo, supportano anche cose tipo Docker Container o altro. È un modello che è pensato per la produttività, perché similmente a come abbiamo visto sul web job, in realtà l'engine dietro le quinte è esattamente lo stesso, più o meno lo stesso. Similmente a quello che abbiamo visto su Web Job, c'è cioè questo concetto di trigger, di connector, che mi permettono di integrarmi con tutta una serie di altri servizi in Azure, come Cosmos DB, Service Bus, Event Hub, eccetera. Abbiamo due modelli di deploy, uno basato su App Service, quindi creo il mio server, posso fare l'autoscaling, pago per il server che uso, e l'altro è basato su Consumption Plan, quindi è un'architettura 100% serverless e quando ricevo richieste, questa architettura scala in base alle richieste che vengono ricevute, e se non ho richieste, l'architettura, lo scaling è a zero, non pago niente al costo di avere un lead time leggermente più alto la prima volta che ricevo una richiesta quando sono in idle. Allora, cerchiamo di guardare come possiamo sfruttare l'Azure Function. Beh, innanzitutto dobbiamo creare un Azure Function su Azure, sul portale, quindi ovviamente tutto questo è anche scriptabile con Azure CLI o PowerShell. L'aspetto interessante, oggi il portale non ci è amico, deve essere il Covid.
Vabbè, immagino che come noi tante
Sì, esatto, ci
altre
siamo
community del mondo stiano facendo
allo
delle
stesso
sessioni,
momento.
quindi esatto,
E
magari ci stiamo
adesso,
causando troppo carico.
se ci fa la grazia, altrimenti ve lo racconto. Ecco qua, perfetto.
Bene.
Perfetto, esperienza degradata. Ottimo, ottimo. Quello che vi volevo far vedere qui, che in pratica tramite il classico wizard per creare Azure Function, posso selezionare che tipo di hosting voglio, se voglio che sia basato su. Questo adesso sarà interessante se riesco a logarmi. Basato su Windows, su Linux, che tipo di stack.NET voglio, eccetera. E proviamo a fare una cosa, già che ci siamo. Provo a loggarmi magari con Azure Active Directory, che può darsi che ci siano meno problemi.
Sì, io sono riuscito ad entrare con
Vai.
Azure AD, quindi penso che sia.
Proviamo con questo, vediamo un po' se va. Ok, molto meglio. Molto meglio. Ok. Andiamo sulla dashboard. Purtroppo questo però credo che sia una subscription differente.
Sì, la fai
Mi
switch.
sa che questo utente non ha login su quella subscription. Perfetto, questo sarà una cosa, un esercizio molto interessante da far vedere, senza l'ausilio del portale. Ok, vediamo intanto cosa succede dal punto di vista di User Studio. Una volta che ho creato la mia function, posso andare a creare il mio new project su Visual Studio. Visual Studio è solo uno dei tanti modi con cui posso scrivere codice per Azure Function, posso farlo anche direttamente dal portale. Altrimenti posso sfruttare questo template che è Function App, in cui, come vedete, ho accesso a tutti i vari trigger che posso sfruttare per la mia function. Quindi Cosmos DB, Event Grid, Event Hub, eccetera. Questi ovviamente sono anche personalizzabili, potete creare i vostri. Quello che ottenete una volta che avete creato il progetto è il prototipo di una function che è semplicissima, è fondamentalmente una classe statica con un metodo che viene evidenziato con un tag, function 1 in questo caso, questo è il nome della mia function, e qui per esempio siccome sto sfruttando l'HTTP trigger, quindi una chiamata HTTP, ho accesso alla request per vedere cosa ho in query string, tornare una risposta, eccetera. Ora, questo va bene per un esempio semplicissimo, ma magari noi vogliamo fare qualcosa di un po' più complesso. C'è quest'altro esempio che ho creato, in cui c'è una forecast function che invece sembra molto più vicina a un controller di Web API, perché come vedete intanto non è più una classe statica, ho il mio costruttore in cui inietto anche qui le mie dipendenze e dentro ho questa che sembra quasi una action di Web API, no? In cui vabbè, ho sempre la request, però posso ho un routing, posso chiamare il mio servizio, eccetera. E siccome sto sfruttando dependency injection, anche qui ho dovuto configurare da qualche altra parte, in uno startup, una classe di startup, come la mia dependency injection funziona. Per fare questo c'è un package che dovete aggiungere, che è Microsoft Azure Functions Extensions. Com'è l'esperienza di sviluppo di un Azure Function? Beh, se faccio Ctrl F5 qui da Visual Studio, quello che succede è che mi viene eseguito automaticamente il runtime proprio delle Azure Function dentro la mia macchina locale, vedete che sta partendo, e a questo punto ho un paio di URL per le mie function che posso chiamare. Quindi, per esempio, questo qui, vado sul browser. Nel frattempo ogni tanto tiro un refresh qui perché non si sa mai. Vado sul browser, get forecast e come vedete ho la mia function in locale che sta funzionando. E qui nella console vedo tutti i log che mi possono servire per debugging, eccetera. Per fare il deploy su Azure, una volta che ho creato la mia Azure function, posso fare tutto da Visual Studio. Quindi ho la possibilità di andare qui, right click, publish. Adesso io ho già selezionato una function, ma come vedete, altrimenti potete sfruttare il classico wizard che avete visto magari diverse volte, e selezionare la vostra function e fare il deploy. Quello che succede una volta che avete fatto il deploy è che effettivamente la function ve la ritrovate online.
Sì, Marco, aggiungerei perché poi spesso ce lo chiedono che questo è un approccio, certamente non il migliore, quello per far prima, ma è chiaro che si può automatizzare con Azure DevOps, con quello che volete voi,
Assolutamente.
e integrare nel normale ciclo di vita e di rilascio di un'applicazione. Ecco, questo però è un metodo molto semplice se non avete grosse pretese, ecco, per mettere subito in produzione questa funzione.
Esatto, se volete fare del prototyping velocemente potete farlo in questo modo. E questo è il nostro, quindi a questo punto noi abbiamo finalmente il nostro service online e questo è il deploy è stato fatto in maniera puramente serverless, quindi paghiamo per chiamata. Se non abbiamo chiamate non paghiamo nulla e il servizio scala automaticamente in base al numero delle chiamate che riceviamo. Ora, a questo punto non ci resta che creare un client per questo servizio e quello che volevamo farvi vedere è probabilmente il modo più moderno per sfruttare .NET Core oggi, che è quello di WebAssembly. Daniele, passo la palla a te.
Sì, vai pure avanti questa slide
Ok.
animata. Ovviamente parliamo di Blazor. Blazor è una parte di .NET, forse quella più interessante in questo momento. Ufficialmente sarà rilasciata la versione 3.2 di .NET Core che include Blazor WebAssembly a maggio. Oggi è in preview e vai pure avanti. Che cos'è WebAssembly? Perché è interessante? Perché è un nuovo runtime che si chiama WASM, con un formato di codice che ha lo stesso nome che gira nativamente all'interno dei browser. Se vi ricordo un po' Silverlight, nell'idea non è molto diverso, però qui stiamo parlando di standard, a differenza di Silverlight, che invece era di fatto integrato all'interno del browser come un componente esterno. Quindi è qualcosa che gira direttamente dentro il browser, ha un supporto anche sui browser mobile ed è
Ma
pensato.
scusami, ma può per caso andare a leggermi sul disco rigido o qualcosa, cioè com'è dal
No,
punto di vista
ovviamente
security?
è pensato per essere sicuro, quindi accede a ciò che il browser gli consente di fare. Quindi con un meccanismo di permission che già conosciamo, simile a quello che hanno le app all'interno dei sistemi operativi mobile, ci viene chiesto il permesso di accedere all'hardware, alla CAM, alle porte USB. In realtà, Ormai con il web si può fare qualsiasi tipo di scenario che prima era possibile fare solo all'interno delle app. Quindi, come funziona WebAssembly? Prossima slide. Funziona in maniera abbastanza semplice. Io scrivo il codice, anche questa è una slide animata, che in realtà mi scarica un runtime che gira dentro il browser basato su .NET. Quindi è come se il mio browser scaricasse un runtime .NET fatto apposta per Blazor. Molto limitato, tra virgolette, rispetto al runtime di .NET classico, ma capace comunque di farmi fare tutto quello che è necessario. Ovviamente questa è una prima release e sarà molto interessante vedere come Blazor evolverà con .NET 5, che aggiungerà funzionalità tipo il supporto per AOT, quindi per la compilazione ahead of time e un po' di altre cose a cui stanno lavorando. Però già oggi è molto interessante perché alla fine io scrivo la mia parte di interfaccia in C Sharp, gira con .NET ma può accedere al DOM, quindi uso CSS per rendere dal punto di vista estetico più gradevole la mia pagina. Posso usare JavaScript e in generale comunque vado a manipolare il DOM, col vantaggio però che posso usare un'infrastruttura che è pensata per lavorare con componenti, e quindi io direi, Marco, di andare al codice perché è
Sì.
sicuramente più interessante delle chiacchiere che sto facendo io. Quindi come funziona Blazor? Voi fate un nuovo progetto come ha fatto Marco
Dovete
e chiaramente
usare
avete.
Visual Studio Preview al momento se volete usare
Esatto.
WebAssembly.
Con l'SDK che è in preview. Dovrebbe essere Preview 5 se non ricordo male, e aggiunge un nuovo progetto di tipo Blazor. Oggi avete due tipi, scusatemi, WebAssembly e Server. In realtà Server non è così interessante e noi ci soffermeremo su WebAssembly. Vai Marco, fammi vedere un po' il codice che abbiamo scritto.
Sì, allora, qui adesso abbiamo creato il progetto Weather Client e appunto, come dicevamo, la cosa interessante è che se andiamo a guardare, per esempio, questa pagina, questa qui, non quell'altra, ho sbagliato mira, penso che se qualcuno di voi ha sviluppato, un sito in MVC negli ultimi 10 anni, riesce a leggere questa cosa meglio dell'italiano. Okay? Quindi la classica sintassi Razor. Per le nostre pagine, in cui possiamo combinare facilmente il markup con la logica in C Sharp, però ci sono delle aggiunte in più che normalmente non abbiamo sui siti MVC, tipo questa cosa qui, in cui sto iniettando un HTTP client e poi dentro alla mia chiamata, al mio codice, scusate, effettuo una chiamata tramite questo HTTP client a un altro endpoint. Ok? Tutto l'aspetto interessante è che nel momento in cui eseguo questo codice, quindi per esempio facciamo F5 così vediamo anche qual è l'esperienza di debugging al momento, nel momento in cui eseguo questo codice, ecco, mi parte l'applicazione, mi verrà aperto il browser tra un attimo, ma tutto questo codice C Sharp che abbiamo visto effettivamente gira all'interno del mio browser. Quindi vediamo un attimo di aprire il tab network. Come vedete, sono stati caricati sul browser tutte le DLL che sono relative all'applicazione che abbiamo appena eseguito. Okay? E queste DLL adesso ne vedete così tante perché sono in modalità debug. Quando sono in modalità release, in realtà viene fatto lo stripping del codice che non utilizziamo, e ovviamente poi gran parte di queste, quelle relative al framework, vengono poi messe in cache. L'altro aspetto importante è che, come diceva Daniele, non sono queste DLL a avere codice WebAssembly, ma è solamente il runtime. Questo vuol dire che ogni altro package .NET standard che ha senso giri in un browser funziona su Blazor. Quindi, per esempio, non so se usate Polly per gestire errori, retry, eccetera, Polly funziona, potrete vedere, fate un esperimento, potrete vedere Polly girare sul browser. Se vado sulla mia pagina Fetch Data, come vedete, adesso mi è andato in pausa perché avevo un breakpoint all'interno di Visual Studio, e se sono su Visual Studio, questo breakpoint effettivamente è stato colpito. Adesso qui riceverò un errore perché una cosa figa che volevo fare nella demo era mettere course su function, che ovviamente adesso non posso fare, quindi questa chiamata fallirà. E quindi vedrete, ma colgo l'occasione per farvi vedere che ho qui tutti i dettagli dell'errore, in cui mi si dice che, ecco, questo punto, che praticamente non posso effettuare la chiamata per una course policy. Quindi l'esperienza di sviluppo, anche nei suoi fallimenti, è molto simile a quella che mi aspetterei per un'applicazione che gira, per esempio, per una desktop app, fatto salvo che questa gira effettivamente, c'è .NET Core che gira sul browser. Come effettuiamo il deploy di questo codice? Ci sono varie opzioni. L'aspetto che non dobbiamo dimenticare, però, è che questa applicazione è a tutti gli effetti codice perfettamente statico, okay? Cioè un website statico che ha delle DLL ma non ha bisogno di un vero e proprio server. Quindi uno degli strumenti che potremmo, se potessi accedere al portale, e proviamo l'ultima volta, uno degli strumenti che potremmo sfruttare è una funzionalità di Azure Storage che si chiama Static Websites e che in pratica mi permette di mettere in hosting il mio sito all'interno di uno storage account. Quindi benefit sono che costa praticamente nulla, no, niente, questo non. Ah, forse siamo
No,
fortunati. No,
va, va.
sempre lo stesso. Va adesso?
Beh, io prima ci avevo provato qua in parallelo, però è live.com che ha problemi, quindi un po' va, un
Sì,
po' no. Dobbiamo
esatto.
essere fortunati ad acchiappare.
Anche appare
Il
l'istanza che
servizio
gira.
è proprio degradato,
Proprio
infatti.
degradato. Vabbè, pazienza. Purtroppo, quindi non riesco a farvi vedere per bene questa cosa. Quello che posso farvi vedere è che attivando un'opzione che si chiama Static Website dentro allo storage, quello che viene fatto è che vi viene creato un container chiamato web, in cui non dovete fare altro che copiare questi file che sono l'output di .NET Publish del sito Blazor. E questi file sono in pratica il vostro sito statico. E a questo punto, adesso chi se lo ricorda l'indirizzo che avevo
Guarda,
utilizzato?
cioè, puoi copiarlo dallo storage. Yes. Se fai get
Però mi sa che
properties,
c'è un
c'è URL.
indirizzo. Eccolo qua. No, è un indirizzo diverso, quello che usi normalmente per lo static website, non è questo.
Non me lo ricordo, non riesco
È
a.
impossibile, vabbè, pazienza.
Prova
Vediamo
nel browser, magari l'hai già
se ce l'ho
fatto.
nella
Yes,
history da qualche
function.
parte. Ah, eccolo qua, guardate.
Webcore
Dovrebbe essere.
Windows.net.
Sì,
Yes.
dovrebbe essere. Aspettate, adesso. Dovrebbe essere questo qui. Non è, evidentemente. No, allora andiamo sull'altro che mi ero scritto l'altra volta. E vabbè, questo è praticamente lo stesso sito che, se l'ho lasciato in modalità funzionante, è stato fatto il deploy esattamente come ve l'ho raccontato, purtroppo non abbiamo potuto vedere. Quindi static website su storage, abbiamo questo indirizzo che ci viene dato dal portale o può essere recuperato tramite PowerShell se usiamo CI, non ci resta che copiare dei file e quello è, in pratica il risultato è un sito statico perfettamente funzionante che sfrutta Blazor. Quindi in buona sostanza siamo riusciti a fare il deploy su Azure con un po' di patemi di un sito che dal punto di vista client è serverless, dal punto di vista server è anche serverless visto che sfrutta Azure Function e quindi può scalare indipendentemente, può scalare autonomamente in base al traffico. Dani, stavi dicendo?
No, volevo dire che ovviamente tutto il codice alla fine gira nel client, quindi ci basta pochissimo per fare l'hosting dell'applicazione, di fatto non c'è niente, e la parte di servizi è fatta con le Azure Function, quindi questa è un'applicazione che scala in maniera molto molto semplice e che ha un costo di scalabilità molto basso,
Sì.
quindi è una soluzione molto interessante.
Sì, poi se abbiamo un grande grandi traffici, grandi moli di traffico, storage non è in grado di sopperire
Certo.
magari a un gran numero di richieste, ma è possibile integrarlo direttamente dal portale con CDN. Credo che Christian poi ci farà vedere come
Sì,
farlo
nella
nella
prossima sessione,
prossima
perché il nostro
sessione.
tempo è mai finito, vedrete
Esatto.
un po' di cose che integrano anche quanto detto. Noi vi ringraziamo al netto di Azure e di live.com che non ci hanno fatto utilizzare il portale. E se avete domande, siamo disponibili ovviamente su Twitter, questi sono i nostri handle Twitter o nella chat, del live. Buon divertimento con il resto da parte mia. Poi
Anche
Marco,
da
non so
parte mia,
se
grazie a
vuoi
tutti.
aggiungere
Ciao ragazzi.
qualcosa. Ciao.